se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Lo so, nella vostra ingenuità di ascoltatori e lettori vi siete convinti che il lavoro di uno scrittore consista soltanto in due fasi. La prima è quella dell'intuizione geniale, in cui l'autore progetta e immagina l'opera così come sarà. Dopodiché c'è la fase della fatica, la scrittura, in cui l'autore mette nero su bianco e dà forma a quell'intuizione geniale. A quel punto, non gli resta che inviare il manoscritto all'editore, il quale si sobbarcherà tutto il resto del lavoro: l'editing, l'impaginazione, il miglioramento, la stampa e il marketing, le vendite. E a noi non piace pensare che in quest'ultima fase l'autore c'entri qualcosa, perché il marketing, la vendita, il commercio ci sembra una cosa così materiale, così piccola, così sporca e banale, mentre vogliamo nutrire quell'immagine idolatrante, eterea e pura dell'autore che non deve mettere becco in quelle cose così piccole e materiali. E invece le cose non stanno così. Invece in quella fase l'autore è fondamentale e ha un sacco di potere e di voce e gli interessa molto. Sapete perché? Perché se quella fase non dovesse funzionare e il libro non arrivasse nelle mani fameliche davanti agli occhi di tanti lettori, la carriera di quell'autore, per quanto geniale, potrebbe non durare molto a lungo. Perciò nell'episodio di oggi io faccio proprio questo. Io mi spoglio dell'eterea, pura immagine dell'autore che ha scritto un libro e che l'ha pubblicato, e faccio proprio il ruolo sporco. Oggi vi vendo il mio ultimo libro, Spinoza e Popcorn, quindi vi darò le ragioni per rendere inevitabile il vostro acquisto. E perché lo faccio? Perché in realtà gli ascoltatori di Daily Cogito sono più furbi degli altri e sanno che i sotterfugi e gli espedienti in realtà sono sotterfugi ed espedienti, quindi sarò più onesto, ma soprattutto perché io mi diverto un casino a far comprare il mio libro, e lo facciamo in questo episodio dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e oggi si festeggia. Sì, si festeggia perché è il 1° ottobre e oltre al fatto che ormai l'autunno è inoltrato e ci piace questa cosa, oggi viene pubblicato in tutta Italia, in tutte le librerie d'Italia, Spinoza e Popcorn, la mia ultima fatica letteraria e filosofica. Un libro che oggi cercherò di raccontarvi in modo da farvi sentire la necessità di tenerlo tra le mani, perché è una cosa bella e io voglio che ce l'abbiate fra le mani. Prima però di fare questo, una doverosa premessa. Tutti gli scrittori che amate, nessuno escluso, sono dediti al marketing, alle vendite. Non importa quanto voi riteniate che quell'autore sia al di sopra delle cose materiali del mondo, non importa, sappiate che tutti quanti questi scrittori che adesso citerò, da Stephen King a Baricco, ha fatto le sue conferenze alla Repubblica delle Idee, e sono tutte conferenze che, guarda caso, hanno a che fare in modo strettissimo con il suo ultimo libro, The Game. Ed è evidente che le persone che sono andate a vedere le conferenze di Baricco, per quanto Baricco magari non abbia neanche mai citato The Game, quando sono uscite si sono trovate di fronte a una libreria piena di copie di questo libro e hanno detto: oh, ma guarda che coincidenza, questo libro parla proprio delle cose che mi hanno fatto palpitare mentre ascoltavo il buon Alessandro. Quindi Baricco ha a che fare con il marketing. Diego Fusaro, io non credo che fra i miei ascoltatori ci siano dei grandi amanti di Fusaro, ma Fusaro, con tutto il suo discorso turbocapitalista, in realtà nelle sue conferenze continua a rimandare inevitabilmente e giustamente ai contenuti dei suoi libri. Perché? Perché in realtà tutta la parte comunicativa di conferenze, persino di video su YouTube, persino di comparsate in televisioni, eccetera, eccetera, ha come ultimo obiettivo farti comprare il suo libro sull'ordine erotico, che io ho letto e ve ne parlo un giorno perché merita un approfondimento. Ma persino un autore come, Jonathan Safran Foer, che è forse uno degli editori saggi, sapienti, uno di quegli autori che hanno un'immagine eterea, persino lui col suo ultimo libro Possiamo salvare il mondo prima di cena, in realtà sta letteralmente sfruttando, e sfruttando non in senso moralmente condannante, ma in senso proprio di marketing, di vendita, sta sfruttando la grande ondata di ambientalismo, dei Fridays for Future, di Greta Thunberg, eccetera, eccetera. E su tutto questo non c'è niente di male, semplicemente dobbiamo renderci conto che l'immagine eterea, pura dello scrittore che non mette mano al mondo, è una cazzata perché poi queste persone sono persone che vivono perché voi comprate i loro libri, e senza il marketing, che anche loro portano fortissimamente avanti e sulla loro figura gli editori contano molto, non avrebbero più quel lavoro lì, e quindi non vi farebbero più arrivare fra le manine dei bei libri che di volta in volta potete pubblicare su Instagram senza ovviamente leggerli. Quindi io in questo podcast non voglio soltanto parlarvi di Spinoza e Popcorn, voglio anche dirvi, guardate che il lavoro di uno scrittore è anche quello di far vendere il libro, perché se non fosse così, fidatevi, ci sarebbero molti meno libri. Quindi io potrei fare il, come dire, l'autore etereo, potrei dirvi che in realtà Spinoza e Popcorn è l'emanazione di una parte della mia personalità e del mio progetto di vita, e questo è anche vero. Ma oggi non faccio questo. Oggi vi do delle ragioni molto molto concrete, molto basilari per leggere il mio libro. Quindi vi elencherò 5 motivi molto banali, molto materiali, per cui dovreste comprare Spinoza e Popcorn. Prima di arrivare al punto 1, però, ricordatevi che la prima presentazione di questo libro, quindi il primo momento in cui possiamo incontrarci di persona con questo libro fra di noi, è a Milano, giovedì prossimo, il 3 ottobre, al Rizzoli Galleria, alle 18.30. Sarò lì insieme a Gio Pizzi, e quindi non potete perdere questa occasione. Sarà un'oretta divertente, interessante, parleremo del libro e di tanto altro, e dopo ci sarà possibilità di comprare una copia e ci sarà anche un firmacopie. Quindi non mancate, vi aspetto numerosi sotto i link in descrizione, guardateli perché lì trovate anche la pagina con tutti gli eventi dell'autunno, e ce ne sono tanti, 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 ma ve li ricorderò mano a mano. Primo motivo per leggere Spinoza e Popcorn, anzi non solo leggere ma comprare Spinoza e Popcorn, è un libro di pop e filosofia. Ora, come sapete, è una cosa che mi piace tanto, che da sempre faccio, accostare filosofia e cultura di massa. Perché lo faccio da così tanto tempo? In fin dei conti, il primo video che ho pubblicato sul canale di filosofia è un video di filosofia pop. Era il video di Philosopher's So Good in cui parlavo della filosofia di House of Cards. Nella mia ultima newsletter l'ho ripubblicato lì perché è bello guardare da dove siamo partiti. Ed è un video con tanti difetti, un video ancora sperimentale, un video in cui non sapevo quello che stavo facendo, però il punto fondamentale per me è sempre stato uno, perché sono convinto che fare filosofia e pop significa essere un po' meno vittime di ciò che vediamo. Cosa vuol dire? Cosa intendo dire con questo? Intendo dire una cosa che ho ripetuto alcune volte in passato, cioè noi viviamo in un ambiente che è pregno di cultura pop, cultura di massa, musica, serie TV, libri, romanzi, YouTube, web, in generale cinema, videogiochi. Non c'è mai stata un'epoca in cui la cultura di massa avesse così tanta penetrazione nella società. Ed è evidente che se noi intendiamo tutta questa massa di cose che impattano sulla nostra vita come semplice intrattenimento, come se fossero un'evasione dalla realtà, cosa succederà? Succederà che queste cose cambieranno la nostra visione del mondo, le soluzioni che adottiamo per i problemi, le prospettive di cui ci facciamo portavoce. È inevitabile che quando vedo 7 stagioni di The Shield io abbia una certa idea del mondo, dell'etica, della polizia di Los Angeles, e quando vedo Gomorra io mi faccio un'idea precisa di quel tipo di problematiche, perché quella serie mi cambia, quel libro mi cambia, quella musica impatta sulla mia vita. Se noi riusciamo a ragionare oltre ciò che vediamo, anche mettendo in discussione le idee etiche, politiche, religiose, economiche che stanno dietro a quelle narrazioni, beh, riusciamo ad averne uno sguardo un po' più critico. E avere uno sguardo critico significa non essere completamente vittima, ovvero non acquisire in modo passivo la prospettiva che quel libro, quel film, quella serie ci sta offrendo. Se io non ho la capacità di ragionare su quella cosa che ho visto, allora fidatevi, ne diventerò vittima e cambierò i modi nei quali magari non mi piacerebbe cambiare. E adotterò idee che magari non sono veramente le mie, ma di cui mi sono convinto senza metterle sotto sguardo critico. Inoltre, potremmo dire che tutti i filosofi della storia hanno fatto filosofia pop. La faceva Platone quando ragionava sulle tragedie, perché che cos'erano le tragedie a teatro? Se non cultura di massa. Certo, era una massa molto minore ed era un tipo di proposta culturale che arrivava a una piccola porzione di popolazione, ma era comunque cultura di intrattenimento. La differenza, anche Spinoza ragiona sulle cose popolari che ci sono intorno, ragiona su libri che circolano, ragiona su personaggi che circolano. Hegel ha parlato tantissimo, soprattutto nei suoi scritti secondari, di cultura per quanto possibile di massa per la sua epoca. Ha ragionato per esempio sulla percezione che il popolo aveva di Napoleone, eccetera eccetera. Potremmo fare centinaia di esempi. Non c'è niente di male per la filosofia, solo che oggi la filosofia pop diventa un po' più importante rispetto al passato, perché oggi la cultura di massa influenza la maggior parte delle persone. E quindi diventa importante ragionarci. Perciò questo è un libro in cui ho ragionato in modo profondo, in maniera, mi verrebbe da dire, chirurgica, su decine di film, serie TV e proposte culturali di massa. Secondo motivo è che è un libro bello da leggere, ma è bello da leggere in un modo particolare. Non lo dico semplicemente perché, cavolo, l'ho scritto io, quindi... No, io dell'Elogio dell'Idiozia l'ho detto chiaramente, è un libro che ha un tono particolare. C'è un tono, per esempio, molto diverso rispetto alla voce che sentite nei miei podcast o che sentite nei miei video. È un libro molto più riflessivo, molto più lento, mi verrebbe da dire. Mentre questo libro è diverso. E vi racconto anche perché è diverso. Quando io ho cominciato a scriverlo su proposta dell'editore De Agostini, io scrissi il primo capitolo parla della relazione fra mente e corpo, quindi parla di Damasio, di Cartesio, parla in parte di Matrix, parla di alcune serie TV, fra cui Altered Carbon. Insomma, è un capitolo che parla di queste tematiche. Io quando l'ho scritto per la prima volta, beh, sapete, oltretutto, la prima volta in cui scrivo per un editore importante, nazionale, di primissimo livello, avevo un po' di timore, e quindi ho scritto un capitolo molto pacato, molto simile a ciò che avevo scritto, il tono che avevo adottato per l'Elogio dell'Idiozia. Quindi un tono comunque abbastanza, come dire, formale, molto distante. Era un Riccardo Dal Ferro, comunque molto, molto formale, molto presentabile accademicamente. Quando l'ho mandato agli editor di De Agostini, loro mi hanno detto una cosa che mi ha stupito e mi ha fatto felice. Mi hanno detto: guarda, ci piace il capitolo, ma noi vogliamo sentire la tua voce. Noi vogliamo leggere come se sentissimo una tua dissertazione in un podcast o in un video. Ah, io ho detto, wow, jackpot. Così l'ho riscritto il capitolo. E il capitolo è venuto fuori divertente, scorrevole, addirittura scanzonato in alcuni momenti, ed è piaciuto tanto proprio perché mi hanno detto che sembrava la trascrizione di un mio podcast, e questa cosa mi fa contento. E qui vorrei anche dire un'altra cosa: dopo l'Elogio dell'Idiozia, sapete in quanti mi hanno scritto dicendo leggevo le pagine ed era come se sentissi la tua voce mentre leggevo, nella mia testa c'era la voce di Riccardo Dal Ferro. Beh, con questo libro accadrà ancora di più, perché questo libro è ancora di più con il tono, con il ritmo, con le parole che siete soliti sentire nei miei progetti divulgativi orali sul web. E questa cosa è divertente, è bella, perché diventa un mio video, un mio podcast trascritto su carta. Il terzo motivo per leggere questo libro è che parla di temi centrali. Nonostante sia un libro divertente, scorrevole, scanzonato, che parla di filosofia pop, non è un libro che parla di tematiche laterali, di intrattenimento. No, parla di cose centrali, di roba importante per la nostra vita e il nostro mondo. Parla, per esempio, c'è un capitolo dedicato alla relazione fra fede e scienza, un capitolo in cui ho preso serie come Lost e American Gods, ho preso filosofi come Feuerbach e Kierkegaard, ho preso un film come Silence di Martin Scorsese, che è uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi 10 anni, e ragiono in modo personale, però in modo approfondito, sulla relazione fra la fede e la scienza, fra la ragione e l'assurdità della fede, della religione. Ed è un capitolo che, devo dire, mi è uscito in modo molto soddisfacente, perché ho espresso il problema, la centralità del problema, parlandone in modo molto mio, parlandone in modo intimo, usando la filosofia e la cultura pop per approfondire una cosa che sentiamo tutti. Oppure c'è un capitolo dedicato alla filosofia della politica, in cui parlo della relazione fra giustizia e legge, usando per esempio gli Avengers, come occasione di riflessione, perché a questo ci serve il pop, ad aprire l'occasione per incontrare una riflessione filosofica. E poi i filosofi che troverete sono filosofi che hanno trattato di filosofia politica, di giustizia, di legge, eccetera, eccetera. Quindi è un capitolo centrale. Comprendere e chiarificare queste cose è fondamentale per vivere meglio. Poi c'è un capitolo sulla filosofia della mente, in cui parlo del concetto di simulazione. Viviamo in una simulazione? E anche lì c'è, per esempio, la bellissima serie Maniac, c'è Matrix, ci sono filosofi e ci sono personaggi inventati. Un capitolo sulla filosofia morale, insomma, sono tutti problemi centrali della filosofia. Ogni capitolo prende di petto un problema della filosofia, e il mio tentativo è stato quello di parlarne non banalizzando questi problemi, usando la filosofia pop, usando quindi gli esempi di cultura di massa. No, il tentativo è stato quello di usare la cultura di massa come occasione di incontro di questi problemi, perché questa è la filosofia pop. Ecco, qui voglio dire una cosa: molto spesso la filosofia pop in passato è diventata un tentativo di semplice esemplificazione dei concetti filosofici nelle serie TV, nei film, nella musica, eccetera, eccetera. Io questa cosa non ho mai voluto farla, perché questo è molto rischioso che si traduca in una banalizzazione. Per me, invece, in questo libro, la cultura pop è il cavallo di Troia per farvi arrivare alla riflessione filosofica. Questo è la pop filosofia. E credo che in questo libro incontrerete problemi centrali, non banalizzati, che vi metteranno in discussione. Perché poi la filosofia questo deve fare, che sia in un saggio di ermeneutica oppure in un saggio di filosofia pop, credo che questo sia il compito della filosofia. Il quarto motivo per comprare Spinoza e Popcorn è che è bellissimo anche da vedere. Da vedere, perché? Perché è illustrato da quel geniaccio di Daniel Cuoio, e le sue illustrazioni sono meravigliose. E oltre ad avere almeno 2-3 illustrazioni per ogni capitolo, e sono illustrazioni veramente spassose, io ve lo dico, ho riso tanto quando le ho viste, e le ho viste molto tardi, le ho viste alla fine della stesura, anzi qualche settimana dopo aver finito la stesura, perché ho voluto vedere l'opera finita così, come se non avessi visto nulla delle sue illustrazioni prima. La cosa bella è che oltre a queste 2-3 illustrazioni per capitolo che arricchiscono, danno ritmo e anche danno una prospettiva bella ai concetti trattati, alla fine di ogni capitolo c'è una tavola che è cosa ha capito Daniel. E questo è un colpo di genio, perché è il tentativo da parte di Daniel di interpretare quello che ha letto nel capitolo. Da non specialista della filosofia, però vi dico, quelle tavole sono dei gioielli, veri gioielli. E io le ho amate perché mi hanno divertito e sono un arricchimento incredibile. Oltretutto vi ricordo che venerdì 4, in diretta sul mio canale YouTube, primo canale YouTube, comunque sotto c'è il link in descrizione, andate a mettere il promemoria, io avrò in live proprio Daniel Cuoio alle 18:30, venerdì 4 ottobre, parleremo del processo creativo che ha portato alla nascita di Spinoza e Popcorn. Sarà un'oretta di chiacchierate con Daniel, ed è la prima volta che ci scambiamo delle opinioni su questo libro, perché, ripeto, il lavoro è stato in doppio cieco. Io mandavo il capitolo all'editore, Daniel lavorava senza interpellarmi, e questa cosa è bella e sarà bello confrontarci. Quindi siateci, ci sarà anche la chat per porre delle domande. Quindi è bello anche da vedere questo libro. Infatti, come spesso ho detto, può leggerlo anche un leghista, perché ci sono le immagini, ragazzi. Persino un grillino può farlo. Facili battute a parte, concludo questo quarto punto dicendo una cosa a cui tengo tantissimo. È un bell'oggetto, cioè è proprio un libro fatto bene. E questa è una cosa a cui tengo molto, perché una delle cose peggiori che stanno capitando all'editoria contemporanea è il fatto che si risparmia sull'oggetto libro. Ci sono tanti libri che escono in libreria e sono brutti perché sono impaginati in maniera brutta, frettolosa, perché non c'è stato un lavoro di editing attento, serio, perché i materiali usati fanno schifo, ok? E questa è una cosa brutta perché allontana le persone dalla lettura, perché leggere significa anche avere fra le mani un oggetto di cui andare orgogliosi, che dico è un bell'oggetto da mettere in libreria, da prestare alle persone, da far vedere, è un bel libro da portare al firmacopie, far firmare. I libri brutti invece devono essere eliminati dal mondo, perché i libri brutti materialmente sono pigrizia. Ecco, questo è un libro con cura, è proprio bello da stringere, ha il suo peso, ha il suo odore, ha la sua carta, le sue pagine, è bello, quindi cavolo, è un oggetto da portare fieramente con sé. E anche questo è un punto fondamentale. Quinto e ultimo punto: questo è il libro di uno youtuber, ma non è il libro di uno youtuber, cioè cosa voglio dire? Visto che vanno di moda i libri degli youtuber, e grazie al cielo esistono perché i libri degli youtuber avvicinano ai libri, in maniera certo laterale, in maniera criticabile, però orde di adolescenti, che magari alcuni di loro finiscono per avvicinarsi anche ad altri libri non di youtuber. Questo è il libro di una persona che fa video su YouTube, la cui carriera divulgativa è nata anche grazie a YouTube, ma non è un libro di YouTube, o perlomeno lo è in maniera strana, cerco di spiegarmi. Non è un io non sono stato contattato da De Agostini perché sono un youtuber. In realtà De Agostini mi ha conosciuto molto di più per il podcast che non per i video. Infatti, coloro con cui ho parlato all'inizio conoscevano Daily Cogito, conoscevano anche il canale, ma avevano ascoltato podcast e non video, e quello li aveva convinti a contattarmi. Quindi in realtà non è un libro, come voglio dire, il libro di Ciccio Gamer, in cui Mondadori ha contattato Ciccio Gamer e gli ha detto: "Toh, hai 1,5 milioni di iscritti, facciamo un libro così ne vendiamo almeno 20-30 mila copie, e poi tanto il libro lo facciamo scrivere a qualcun altro, tranquillo, non devi neanche sbatterti, tu dacci le foto e ciao." Non è questo, se per questo intendiamo libro dello youtuber. È il libro di una persona che si occupa di filosofia, di un filosofo, che fa anche parte della sua attività attraverso YouTube. Quindi non è un libro nato per YouTube. Dall'altro lato è un libro intimamente connesso al mio progetto di youtuber, di divulgatore che usa YouTube. Perché? Perché in realtà, come ho detto, uno dei primissimi video del canale è stato un video di filosofia pop. E allora in questo senso è il libro di YouTube per me, però non per voi, non per De Agostini. Lo è per me perché è un passaggio fondamentale in quel percorso di carriera che sto facendo, che è nato con il sogno di scrivere un libro di questo tipo. Non avrei mai immaginato che sarebbe stato illustrato, che avrebbe avuto questa forma, che sarebbe stato questo editore, ma vi dico che la forma di questo libro, cioè quella che all'inizio del podcast ho definito la genesi intellettuale, l'intuizione geniale dell'autore, beh, quella è nata molto tempo fa. Perché voi che mi seguite da anni avete visto tantissime cose legate a questo libro. Video, podcast, persino quello che ho pubblicato domenica in cui ho parlato di The Shield e Breaking Bad. Beh, qui in questo libro c'è Breaking Bad, non c'è The Shield, perché The Shield l'ho visto dopo aver finito di scrivere il libro. Se tornassi indietro ce lo metterei sicuramente nel capitolo dedicato alla morale e all'etica, ma ormai non posso più farlo. Magari ci sarà un seguito, staremo a vedere, tanto c'è talmente così, c'è talmente tanta roba da dire. Comunque volevo dire, questo è una parte fondamentale del mio progetto, quindi è il libro del mio progetto di YouTube, ma non è un libro di uno youtuber, è un libro di filosofia scritto da una persona che usa anche YouTube per diffondere i propri pensieri, riflessioni, il proprio messaggio, eccetera eccetera. Questo è "ci tengo". E quindi l'ultima cosa che posso dirti in questo episodio di marketing, di puro marketing, che però spero non sia risultato solo marketing, è che, essendo questo un punto fondamentale del mio progetto, beh, io ti dico accompagnami, cioè prendi questo libro, leggilo, scrivimi cosa ne pensi, consiglialo, perché è un modo fantastico per farmi arrivare anche al prossimo libro. Ovviamente è un modo fantastico per apprezzare quello che troverai, le illustrazioni, le parole e tutto, ma è anche un modo bellissimo per arrivare al prossimo libro. È sempre inerente questo tipo di visione. Io, per esempio, ho tantissima voglia di lavorare in futuro a un libro di filosofia e videogiochi, cioè portare questo tipo di idea nei videogiochi, che sono ancora più impattanti per la nostra vita e sono impattanti per una categoria di persone molto più porosa, molto più permeabile, ovvero gli adolescenti. Quindi, accompagnami. Sarà un percorso bellissimo e poi, ripeto, ci incontreremo in tutti gli eventi che ci aspettano, che saranno tanti. Sono andato fin troppo lungo con questo episodio, però capite bene che io ci tengo al fatto che questo libro venda, ma non per fare i big money, non si fanno i big money con un libro, fidatevi, ma perché è mio. Perché è mio ed è una parte fondamentale del percorso, perché ti renderà orgoglioso di averlo comprato, ti renderà piacevole avvicinarti a certe idee e renderà felice me di aver prodotto questa cosa insieme all'editore, a Daniel, a tutti voi, e sarà un altro tassello in questo percorso che ci attende di fronte con 1000 anni di Daily Cogito, 1000 anni di video di filosofia pop su YouTube e tante altre cose. Forse 1000 anni è un po' troppo, ma cercheremo di avvicinarci e quando sarà il momento farò impiantare il mio cervello all'interno di un cyborg. Così andremo avanti. Bene, direi che ci siamo ragazzi, ci siamo. Spero sia stato anche divertente questo episodio. Sotto c'è il link per comprare il libro su Amazon, lo trovate su IBS e comunque da oggi in tutte le librerie in Italia. Se non lo trovate fisicamente, ordinandolo arriva il giorno dopo e quindi insomma non vi resta che fare questo passo e poi dirmi cosa ne pensate. Io vi abbraccio a tutti, grazie per avermi ascoltato e viva Spinoza e Popcorn, viva la filosofia pop, viva gli ascoltatori di Daily Cogito, viva Daily Cogito e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.